Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Stasera vogliamo riprendere a studiare il libro Un cordiale divino di Thomas Watson. Un libro ricchissimo, e lui sta fondando questo libro su il versetto che conosciamo in memoria, Romani 8:28. Ma è uno di quei versetti che serve meditare su, come tante verità della Bibbia. Il fatto che tu conosci una verità non basta. Tu devi pensare a quella verità. Tu puoi avere, se ricordate la storia, il cristiano, il pellegrino del cristiano, aveva le promesse di Dio, ma li teneva sotto la camicia su una catena e non gli serviva nulla. Servono quando vengono tirati fuori e ricordati. E è vero, Signore, è vero. Se tu li tieni lì, ma non ci pensi, pensi ai problemi, alla tua debolezza, alla tua incapacità, che tu non ce la fai, certamente sarai abbattuto e scoraggiato. Questo libro ci aiuta a pensare. Quindi io voglio pregare e poi voglio leggere, pregando che possiamo trarre grande beneficio. Padre, in questo cammino ci sono tante difficoltà. Salmo 23 parla di camminare nell'ombra della valle della morte. Tantissimi dei salmi parlano di essere messi in condizioni terribili e difficilissime. Questo è il cammino in questo mondo sotto condanna. E non è da sorprenderci. In Primo Pietro leggiamo di non essere sorpresi di trovarci con un fuoco di prova che divampa in mezzo a noi. Non è strano, è normale, fa parte di questo cammino. Anzi, chi spera che le cose possano diventare meno pesanti sarà deluso. Chi spera piuttosto in te può trovare grande sollievo e pace in mezzo alle prove. Ti ringrazio per la promessa in Romani 8:28. E ti ringrazio per questo uomo di Dio, ora con te, Thomas Watson, che ci aiuta a valutare e a meditare su questa verità. Aiutaci stasera, ti prego, a capire meglio cosa vuol dire questo per noi che siamo in Cristo. E ti prego che chi non ha Cristo capirà: io voglio quello, perché vale più di tutto. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo. Amen. Allora, io maggiormente leggerò questo libro. Ogni tanto mi fermo un po', ma il libro è così ricco. Io prego, ho letto questo capitolo oggi ad alta voce per me stesso e sono stato edificato moltissimo. E stiamo considerando di nuovo questo versetto: tutte le cose cooperano al bene di quelle che amano Dio. Pensate, non sono parole, è una verità. Ma pensiamo cosa vuol dire per te nella tua vita. Perché tutte le cose cooperano al bene? Perché tutte le cose cooperano al bene? Le cose più difficili, le cose più dolorose, le cose più ingiuste, perché cooperano al nostro vero bene? La ragione principale per la quale tutto coopera al bene di quelli che amano Dio, è l'amore e l'interesse che Dio nutre per coloro che appartengono al suo popolo. Dio nutre amore e interesse per te se tu sei un figlio di Dio, e non c'è nulla di paragonabile. Il Signore ha fatto un patto con loro, Geremia 32:38, essi saranno mio popolo ed io sarò loro Dio. In virtù di questo patto, tutte le cose operano e devono operare per i loro beni. In Salmo 50, versetto 7, il Signore afferma: io sono Dio, il tuo Dio. Tale dichiarazione è la più dolce della Bibbia. in quanto suppone la migliore delle relazioni, rappresentate mediante i migliori tra i legami umani. Se tra Dio e il suo popolo c'è una relazione peculiare e intima, è impossibile che possa esistere qualcosa che non rechi loro del bene. Consideriamo dunque quali relazioni implica l'espressione "Io sono il tuo Dio". Cosa vuol dire questo per te? E Dio dice: "Io sono il tuo Dio". Cosa vuol dire? Implica la relazione che si ha con un medico. Esodo 15:26 dichiara: "Io sono il Signore, colui che ti guarisce". Dio è un abile medico e sa quali siano le migliori terapie. Egli osserva i vari temperamenti degli uomini e sa quali sono le cose che saranno maggiormente efficaci per i loro beni. Alcuni sono più teneri e vengono attirati mediante le misericordie, cioè alcuni uomini sono più teneri di cuori e vengono attirati mediante la misericordia, mentre altri sono più ruvidi e nodosi, altri uomini, altre persone. E con loro Dio deve usare la forza, le prove più pesanti. Alcune cose possono essere conservate con lo zucchero, per altre è necessaria la salamoia. Dio non tratta tutti allo stesso modo. Egli usa dure prove per gli ostinati e i cordiali per i deboli. Dio è un medico fedele e per questa ragione impiegherà tutta la sua arte per i loro beni. Seppure Dio non ti darà quello che ti piacerebbe avere, stai certo che non ti negherà ciò di cui hai bisogno. Il medico non si preoccupa tanto di compiacere il gusto del paziente, ma studierà per curare la sua malattia. Ci lamentiamo che le nostre prove sono dolorose? Ricordiamoci che Dio è il nostro medico. Egli opererà per guarirci, piuttosto che per divertirci. Il modo in cui il Signore agisce con i suoi figli, sebbene possa sembrare severo, è sempre salutare, è volta alla loro guarigione. In Deuteronomio 8:16 leggiamo: "Per umiliarti e per provarti, per farti alla fine del bene". Secondo punto per cui questa è vero che tutte le cose coprono bene. L'espressione "il tuo Dio" implica la relazione che si ha con un padre. Un padre ama i propri figli. Quando sorride o punisce, un padre agisce sempre per i loro beni. Dio è il nostro Dio, nostro padre. Pertanto tutto ciò che compie è per il nostro bene. Come leggiamo in Deuteronomio 8:5: "Come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te". Il castigo di Dio non è per distruggere, ma per convertire. Dio non vuole fare male ai propri figli, poiché egli è un padre misericordioso e compassionevole, come Salmo 103:13 dice: "Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono". Potrà mai un padre desiderare la rovina del proprio figlio, colui che ha generato e che porta la propria immagine? Piuttosto userà tutto il proprio ingegno e tutte le cure immaginabili a favore del proprio figlio. Per chi un padre preparerà un'eredità se non per il proprio figlio? Dio ha un cuore sensibile e tenero. Egli è, come dice in 2 Corinzi 1:3, il padre delle misericordie. È lui che è scaturigine di ogni compassione e misericordia che possiamo riscontrare nelle creature. Dio è la fonte di ogni misericordia, di ogni compassione che riceviamo anche da altri. Poi ricordate che Dio è un Padre eterno. Egli era nostro Padre già nell'eternità. Prima ancora che fossimo figli, Egli era già Padre ed egli sarà nostro Padre nei secoli dei secoli. Mentre è in virtù, un padre provvede per i propri figli. No, scusi, mentre è in vita, un padre umano provvede finché è in vita. Ma se muori, i figli potrebbero soffrire la povertà. Dio, invece, non cessa mai di essere padre. Tu, credente, ricordati che hai un padre che non può morire. E se Dio è tuo padre, non potrai mai essere abbandonato. Tutte le cose dovranno necessariamente cooperare per il tuo bene, avendo un padre così. C'è un altro motivo. Questa dichiarazione, io sono il tuo Dio, implica anche una relazione simile a quella che una donna ha con suo marito. Come sapete, è una relazione molto intima e dolce. Il marito, giusto e buono, cerca il bene della propria sposa ed è contrario alla natura che facci altrimenti. Per esempio, in Efesini 5:29, parlando del marito, dice: nessuno odia la propria persona e la moglie fa parte di lui. Quindi, il Signore ha stabilito un patto matrimoniale tra sé e suo popolo. In Isaia 54:5 leggiamo: il tuo creatore è il tuo sposo. Anche in Malachia. Dio ama di tutto cuore coloro che non fanno parte del suo popolo. Per questo ha la loro immagine scolpita sulle palme delle proprie mani. Egli li tiene come un sigillo sul suo cuore, leggiamo in Cantico quello, e dà interi regni per il loro riscatto. In Isaia 43, ho dato regni a riscattarvi. Tutto ciò dimostra quanto essi, il popolo di Dio, voi che siete figli di Dio, siano cari al suo cuore. Se dunque Dio è come un marito amorevole, cercherà sempre il bene della propria sposa, la proteggerà dalle sofferenze, oppure le farà cooperare al suo bene. Ricordatevi di questo. Dio non permette che soffrite nulla se non è per il vostro bene. Chi è senza Dio soffre moltissimo. I non credenti soffrono, ma non è per i loro beni, non porta alcun bene, sono sofferenze inutili. Le sofferenze di un credente sono scelte da Dio per compiere l'opera di Dio in quella persona. Cos'è l'opera di Dio? E qui c'è una grande confusione, perché ci sono dei credenti che credono che l'opera di Dio è di farmi avere meno problemi. No, qual è l'opera di Dio? Qual è l'opera di Dio? Conformarci all'immagine di Gesù Cristo. E più manchiamo di quell'immagine, più dure devono essere le prove. Poi, il fatto che Dio dice io sono il tuo Dio implica anche la relazione che si ha con un vero amico. La Chiesa chiama Dio amico mio, Cantici 5:16. Come disse Agostino, un amico caro è la metà della nostra stessa anima. Un vero amico studia e cerca sempre il modo migliore per fare il bene al proprio compagno, volendo promuovere il benessere dell'amico come fa per se stesso. Jonathan e Davide, se ricordate. Jonathan rischiò di assaporare di persona gli effetti amari dell'ira del re per proteggere il suo amico Davide. Leggiamo di quello in 1 Samuele 9, 19. Dio è nostro amico, pertanto farà in modo di volgere a nostro beneficio tutte le cose. Anche se esistono nel mondo amici fasulli, Cristo stesso fu tradito da un amico, Dio è l'amico migliore perché è fedele. Per esempio, in Deuteronomio 7:9 leggiamo: riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, amare davvero significa essere fedeli. Amare davvero significa essere fedeli. Infatti Dio, che è amore, ci ha offerto tutto il suo cuore, donandoci il suo figlio diletto. Questo è l'amore che non ha uguali. Il Signore è fedele alle sue promesse perché è il Dio che non può mentire. Dio non può mentire, quello che dice lui fa. Egli può cambiare le sue promesse, ma non potrà infrangerle. Perciò è fedele nel modo in cui porta avanti la sua opera nella nostra vita. Quando affligge, è fedele. Salmo 119, 75 dice: Mi hai afflitto nella tua fedeltà. In queste circostanze, non sta facendo altro che purificarci e raffinarci come si fa con l'argento. Dio è anche un amico immutabile. Ebrei 13:5 dice: Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Accade spesso che, alla minima offesa, i cosiddetti amici umani svaniscono nel nulla. Molti trattano gli amici come fanno le donne con i fiori. Quando sono freschi, li mettono nei vasi e li offrono in bella mostra. Ma quando cominciano a appassire, li gettano via. Oppure come i viaggiatori con le loro merendane, le loro orologi di tasca di una volta. Se splende il sole, le espongono in modo che siano illuminate e indicano l'ora. Ma se il tempo è coperto, le ripongono dimenticandosene che vogliono farli vedere. È proprio così che fanno molti con amici. Se il sole della prosperità splende sugli uomini, questi saranno pieni di amici, ma se una nuvola di avversità nasconde il favore e lo splendore della ricchezza, tutti si dimenticano di loro e fuggono via. Dio, invece, è amico per sempre. Egli ha promesso: Io non ti lascerò. Davide poteva esclamare in Salmo 23,4: Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Cristo non ritirerà mai interamente il suo amore. Giovanni 13,1 dichiara: Li amò fino alla fine. Poiché Dio è un tale amico, farà operare tutte le cose per il nostro bene, perché tutti i veri amici cercano sempre il bene dei loro compagni. Poi l'affermazione che Io sono il tuo Dio implicita una relazione ancora più intima, quello tra il capo e le membra del corpo. Esiste infatti un'unione mistica tra Cristo e i santi. Il Signore è definito il capo della Chiesa. Non credete che il capo agirà per il bene del corpo? Cioè, non è che il capo, la testa, agirà per il bene del proprio corpo? Assolutamente. Il capo guida il corpo e simpatizza con esso. Da lui procedono tutti gli stimoli che lo dirigono e consolano. Tutti gli organi che si trovano nel capo sono per il bene del corpo. Per esempio, l'occhio agisce da sentinella e sta sul suo posto di vendetta per scorgere qualunque cosa che potrebbe offendere o ferire il corpo. La lingua giova sia a gustare che a parlare. Se paragoniamo il corpo a un microcosmo, il capo è il sole dal quale procede la luce della ragione. Il capo è posto proprio per il bene del corpo. Ora, Cristo e i santi costituiscono un corpo mistico. Il capo è in cielo e non permetterà che il suo corpo sia danneggiato, ma agirà per assicurare la sua incolumità e per il suo bene. Tu ci pensi? Io voglio invitare ciascuno di voi a pensare: Cristo è il mio capo, colui che ha tutti i tesori della saggezza e sapienza, colui che ha ogni potestà in cielo e in terra, e lui agisce per far sì che tutto quello che mi succede, il bello e il brutto, coopera al mio vero bene. Allora, un altro punto importante. Se veramente tutte le cose cooperano al bene, allora questo ci insegna che esiste la provvidenza. Di sicuro, non sono le cose stesse che operano di loro iniziativa per il bene dei santi, è Dio che lei predispone e lei dirige in questo senso. Dio è il grande organizzatore di tutti gli eventi e egli fa muovere e funzionare ogni cosa. In Salmo 103, 19 leggiamo: il suo dominio si estende su tutto. Con ciò si intende il regno della sua provvidenza. Le cose nel mondo non sono soggette al governo delle cause seconde, al consiglio degli uomini, all'influenza delle stelle e dei pianeti, ma sono soggette alla divina provvidenza. La provvidenza è la regina che governa il mondo, la provvidenza di Dio. Vi sono tre ingredienti della provvidenza: la prescienza di Dio, la preconoscenza, quello che Dio ha scelto di amare coloro, le decisioni di Dio e il controllo di tutte le cose da parte di Dio, affinché giungano ai periodi e agli avvenimenti loro assegnati. Cioè Dio gestisce tutto. Le tue prove non arrivano neanche un secondo troppo tardi, neanche troppo presto. Qualunque cosa stia operando nel mondo, è Dio che la fa operare. Nel libro di Ezechiele leggiamo di certe rotte che avevano degli occhi e dei loro movimenti. Le rotte rappresentano l'intero universo. Gli occhi sono la provvidenza di Dio, il loro movimento è la mano della provvidenza che dirige tutte le cose e gli eventi. Ciò che alcuni chiamano e definiscono caso, è successo per caso, altro non è che il risultato dell'opera della provvidenza di Dio. Io voglio incoraggiarvi ad imparare ad adorare Dio per la sua provvidenza e a riflettere continuamente su di essa. La provvidenza di Dio influenza tutte le cose qua giù. Essa, la provvidenza di Dio, è il divino profumiere che mescola le spezie odorose per formare un'essenza fragrante e deliziosa. Dio gestisce la tua vita. Osserviamo anche quanto sia felice la condizione di ogni figlio di Dio. Tutte le cose operano per il suo bene, tante le cose migliori quanto le peggiori. Salmo 112, 4 dice: la luce spunta nelle tenebre per gli onesti. Perfino la più tenebrosa delle nubi della provvidenza di Dio avrà qualcosa dello splendore del sole. Quanto è benedetto la condizione in cui si trova il vero credente. Fermati. Cosa ho appena detto? Cosa abbiamo appena letto? Quanto è benedetto la condizione in cui si trova il vero credente. Questo comprende momenti bellissimi e momenti difficilissimi. Sono tutti momenti benedetti da Dio. Quando muore va con Dio e mentre vive tutto sarà per il suo bene. L'afflizione sarà per il suo bene. Quale danno potrà recare il fuoco a loro? Cioè, che danno può fare il fuoco a loro? Serve solo per purificarlo. Quale danno potrà fare il ventolabro al grano? Riuscirà soltanto a separarlo dalla pula. Quale danno potranno recare le sanguisughe al corpo? Questo è scritto quando si usavano i sanguisughe per le cure mediche. Estrarranno soltanto il sangue infetto. Dio usa il suo bastone per battere via la polvere dai tappeti. L'afflizione compie ciò che a volte nemmeno la parola riesce a fare. In Giobbe 36, 10 leggiamo: apre così i loro orecchi agli ammonamenti. Quando Dio fa giacere gli uomini sui loro letti, cioè i letti di sofferenza, essi guardano con più facilità verso il cielo. Il modo in cui Dio colpisce il suo popolo è simile a quello in cui il musicista pizzica le corde del suo violino per trarne una melodia. Quanto bene procede dalle afflizioni dei santi, quanto sono schiacciati e colpiti quando sono schiacciati e colpiti, emanano i profumi più delicati. L'afflizione è una radice amara, ma produce frutti dolcissimi. Ebrei 12:11 produce un frutto di pace e di giustizia. L'afflizione è la strada maestra per giungere in cielo. Avete letto quello? Volete andare in cielo? È scritto qui, e questo è altro modo di dire un versetto, in Filippesi. L'afflizione è la strada maestrosa per giungere in cielo. Certo, sebbene sia piena di pietre e di spine, pure è la via migliore. La povertà farà morire di fame i nostri peccati, e la malattia renderà la grazia più evidente. Questo secondo Corinzi. E gli insulti e le calunnie faranno sì che lo spirito di gloria e lo spirito di Dio riposi su di voi, dal 1 Pietro 4,14. La morte porrà fine al nostro pianto, aprendoci la porta del paradiso. Il giorno in cui il credente muore è quello in cui ascende al cielo e alla gloria. Per questa ragione le afflizioni dei credenti sono registrate nell'inventario delle loro ricchezze. In Ebrei dice che le afflizioni sono comprese nelle nostre ricchezze. Tu conti le tue afflizioni come ricchezza? C'era un uomo di nome Temistocle, e quando venne espulso dalla propria nazione, si rifugiò in Egitto, dove si conquistò il favore del re, e così dice: Sarei morto se non fosse morto. Se non fosse andato malissimo dove ero, che dovevo scappare, era come se fosse morto lì, sarei morto. Ma scappando ho trovato la vita. Allo stesso modo, un figlio di Dio potrà dire: se non fossi stato afflitto, sarei stato certamente distrutto. Se non avessi perso i miei beni e la mia salute, avrei perso l'anima. Inoltre, consideriamo quanto tutto ciò che stimiamo dicendo sia di incoraggiamento a divenire santi. Tutte le cose cooperano per il bene. Oh, che questo argomento sia sufficiente a conquistare il mondo alla la vera religione cristiana. Cioè, che bello sapere che tutto quello che succede nella vita porta al bene, quando per un non credente tutto porterà eventualmente al male. Può esserci incitamento maggiore alla pietà se comprendiamo questo? Cioè, c'è un incitamento maggiore alla pietà? Esiste qualcosa che ci incita più alla pietà che capire che tutto coopera al bene? Cosa più della verità che tutto coopera al bene potrebbe persuaderci a diventare persone migliori? La vera religione è come la pietra filosofale, trasforma in oro tutto ciò che tocca. È vero. Perfino l'aspetto più tragico della fede, quello della sofferenza, reca conforto. Dio addolorisce le sofferenze con la gioia. Egli sa come rendere dolce fin anche il fiele. Che tutto ciò possa persuaderci ad essere più santi. Cercando la comunione con Dio, non avremo mai da soffrire perdite, anzi riceveremo del bene, abbondanza di beni, i più dolci distillati dalla grazia. La mano nascosta, Giobbe 22:21 dice: riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà reso la prosperità, la vera prosperità. Poi un altro punto. Notiamo anche la miserabile condizione degli uomini malvagi. Mentre per i credenti anche ciò che è tragico opera per il bene, per i malvagi, quelli senza Cristo, perfino le cose buone tornano a loro danno. Considerate questo. Per esempio, i beni temporali sono un danno per i malvagi. Tanto le ricchezze quanto la prosperità non sono benefici per il empio, ma sono lacci. I beni di questo mondo sono concessi ai malvagi, proprio come Micala fu data a Davide da Saul, come una trappola. Pare che se gli avvoltoi odorano un profumo, si ammalino. E viene detto questo perché loro mangiano carne morta. Così accade agli empi quando fiutano il dolce profumo della prosperità. I loro beni come sono i bocconi avvelenati che si danno ai ratti. Cioè i beni per i quelli senza Cristo sono come veleno, li mangiano ben volentieri, ma portano alla morte eterna. Le loro tavole imbandite suontuosamente non sono che esche che nascondono degli ami micidiali. In Salmo 69,22 dice: la loro tavola imbandita sia per esse come una trappola. Tutto ciò di cui godono sarà come le quaglie per gli israeliti, che dovettero essere mangiate con il condimento dell'ira di Dio, se ricordate. La prosperità genera due gemelli, l'orgoglio e la lussuria. Riflettiamo sulla rinuncia del Signore Gesù, Signore Dio, nell'Antico Testamento Deuteronomio 32,15. Yeshuram si è fatto grasso e ha recalcitrato, si è fatto grasso, grosso e pingue, ha abbandonato il Dio che lo ha fatto e ha disprezzato la rocca della sua salvezza. Le ricchezze non sono solo inutili come le teli del ragno, ma sono anche nocivi come le uova del basilisco. Salomone osservò il male delle ricchezze conservate dai loro possessori per la sua ventura. I beni che gli uomini possiedono generalmente non sono calamite che li attirano più vicini a Dio, ma zavorre che li fanno sprofondare più velocemente all'inferno. I loro manicaretti sono come il banchetto di Aman dopo la festa. La morte porterà il conto ed essi saranno costretti a pagarlo all'inferno. Quello in Ester. Secondo punto qui. I beni spirituali operano per il male dei malvagi. Essi succhieranno il veleno perfino dai fiori delle benedizioni celesti. I ministri di Dio servono per il loro danno. Lo stesso vento che spinge una nave verso il porto ne spinge un'altra sulle rocce. Coloro che hanno sulle loro bocche la parola della vita possono essere allo stesso momento un odore di morte per i molti, mentre sono profumo di vita per altri. Al profeta fu affidato questo triste ministero in Isaia 6:10: rendi insensibile il cuore di questo popolo. I malvagi divengono peggiori ascoltando le predicazioni. In Amos 5:10 leggiamo: essi odiano chi li ammonisce. Di fronte all'annuncio della verità, i ribelli divengono sempre più risoluti nella loro disubbidienza e continuano a fare ciò che gli piace. La parola predicata, piuttosto che guarirli, li indurisce. In Geremia 44,16 leggiamo: quanto alla parola che ci hai detto nel nome del Signore, noi non ti ubbidiremo. È terribile essere spinti all'inferno dalla predicazione della verità. La preghiera opera a danno dei ribelli. In Proverbi 15,8 leggiamo: il sacrificio degli empi è in abominio al Signore. Cioè, il Signore non apprezza quando non credenti pregano per i loro bisogni. Un uomo malvagio è in una triste situazione perché se non prega, pecca, e se prega, pecca ugualmente. Salmo 109,7: la sua preghiera gli sia imputata come peccato. Colui che riceve danno da tutto ciò che mangia è veramente in una grave condizione. Questa è la condizione del malvagio e quelle preghiere che dovrebbero giovarli gli recano un danno. Se prega contro il peccato, cioè vede arrivare qualche male e prega contro il peccato, pecca contro le sue stesse preghiere. Il mondo in cui cerca di adempiere i suoi doveri religiosi è contaminato da pensieri oltraggiosi verso Dio, come ad esempio dal seme dell'ateismo e dall'inganno dell'ipocrisia. Cioè lui nel cuore ha male verso Dio, e Dio vuol dire che le sue preghiere sono abominevoli a Dio. Anche la cena del Signore gli reca un male piuttosto di un bene, questo leggiamo in 1 Corinzi. Alcuni che si professano cristiani continuano a tenere i loro banchetti idolatri e poi vorrebbero accostarsi alla cena del Signore. Ecco perché l'Apostolo esclama: vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? I profani fanno feste con i loro peccati e poi pretendono di fare festa alla mensa del Signore. Questo è provocare Dio, e per un tale peccatore c'è la morte nel calice. Egli mangia e beve per la propria condanna, come leggiamo in 1 Corinzi 11. Pertanto, la cena del Signore opera a danno degli impenitenti, e per loro, dopo il boccone entra, dopo il boccone entra il diavolo. In Giovanni 13 dice che il diavolo è entrato in Giuda. Cristo stesso opera a danno di costoro. In 1 Pietro 2,8, egli è la pietra di inciampo e il sasso di intoppo. Ciò accade a causa della condizione del cuore degli uomini, perché invece di credere nel Signore lo oltraggiano. Il sole, sebbene per la sua natura sia puro e piacevole, reca danno agli occhi malati. Cioè, certe persone hanno mali di occhi che il sole li rende molto danno agli occhi. È troppo brillante. Gesù è posto, come leggiamo in Luca 2,34, a caduta e a rialzamento di molti. I peccatori inciampano nel Salvatore e dall'albero della vita colgono la morte. Una certa medicina è salutare per alcuni pazienti, mentre è distruttiva per altri. Allo stesso modo, quel sangue che per alcuni è sangue di Cristo è medicina, per altri è un veleno che li condanna alla morte eterna. Ecco qui l'incomparabile miseria di coloro che vivono e muoiono nel peccato. Le cose migliori li distruggono e operano a loro danno. Poi un altro punto. Vediamo la sapienza di Dio che può volgere al bene dei santi anche le cose peggiori che potremmo immaginare, e che, meditante la sua chimica divina, può estrarre oro perfino dalle scorie. Incredibile come Dio, dal male che ci succede, può creare oro per noi. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Il grande piano di Dio è stato proprio quello di mostrare la meraviglia della sua sapienza. Dio fece della prigione di Giuseppe un podio per la sua ricompensa. L'unico modo affinché Giona potesse essere salvato era quello di essere ingoiato dal pesce. Dio permise che gli egiziani odiassero Israele, ma proprio quell'odio divenne un mezzo per la liberazione del popolo di Dio. L'apostolo Paolo venne rinchiuso in prigione, ma le medesime catene che trattenevano lui furono un mezzo per il progresso dell'Evangelo, perché quelle guardie dovevano ascoltarlo. Dio arricchisce facendo impoverire, aumenta la grazia facendo diminuire le ricchezze. E quando le altre creature si allontanano da noi e che abbandonano, ci abbandonano, che Cristo può avvicinarsi e visitarci. Dio opera in modo strano. Sa trarre l'ordine dalla confusione e l'armonia dalla discordia. A volte usa uomini ingiusti per fare del bene, realizzare ciò che è giusto, come in Giobbe 9,4, Dio è saggio. Ed è in grado di trarre gloria anche dal furore degli uomini. Questo è incredibile. Salmo 76 parla di quello. Dio può prendere il peccato degli altri contro di noi e trarre gloria per noi da quello. Se noi siamo umili, Dio farà questo. Accadrà che i malvagi non riusciranno a fare il male che desidererebbero o che faranno il bene che non vorrebbero. Spesso Dio libera quando non c'è più alcuna speranza e salva i credenti nel modo in cui pensavano che li stesse distruggendo. Egli si serve della malizia del sommo sacerdote e del tradimento di Giuda per salvare il mondo. È solamente a causa della nostra stoltezza che pretendiamo di giudicare come sbagliate le cose che accadono. Avete capito quella frase? È la nostra stoltezza che ci spinge a valutare, ma è sbagliato questa prova! Ma la prova viene da Dio. E chi siamo noi per dire che è sbagliata la prova? Ravvediamoci da questo. È come se un illetterato volesse censurare il filosofo sulla sua scienza, o come se il cieco criticare il dipinto di un artista. Delle bestie senza ragione vorrebbero criticare la provvidenza e convocare la sapienza di Dio al tribunale della ragione? Cioè, noi vogliamo proprio portare Dio in tribunale per dire che ha sbagliato dandomi questa prova? Vogliamo noi mettere Dio in giudizio? Che stiamo facendo ogni volta che critichiamo la provvidenza di Dio? Le vie di Dio sono ininvestigabili. Si possono contemplare, ma non scandagliare. Ogni circostanza provvidenziale o ci meraviglierà, oppure prima o poi ci rivelerà come un segno della misericordia di Dio, ma nel tempo di Dio. Quanto è meraviglioso e infinita quella sapienza che può rendere buone e utili per i propri figli perfino le circostanze più avverse. Quanto è meravigliosa la sapienza di Dio, che sa gestire le cose peggiori che possono succedere al nostro vero bene. Poi, impariamo ancora che non abbiamo motivo per essere scontenti a causa delle prove e dei pericoli che si abbattono sulla nostra vita. Come potremo essere scontenti di ciò che sarà per il nostro bene? Non ci sono peccati ai quali i cristiani siano maggiormente soggetti più dell'incredulità e dell'impazienza. Essi spesso si dibattono tra il crollare nell'incredulità o il consumarsi nell'impazienza. Quando gli uomini si ribellano a Dio, essendo scontenti o impazienti, basta con questa prova! Quello è impaziente. È un chiaro segno che non hanno fede. La scontentezza è un peccato generato dall'ingratitudine, poiché noi abbiamo più grazia che afflizioni. Inoltre, è un peccato irragionevole, poiché le afflizioni operano per il nostro bene. La scontentezza è un peccato che ci spinge a commettere altri peccati. Salmo 37,8 dice: non adirarti, ciò spingerebbe anche te a fare del male. Coloro che si agitano e che si inquietano si dispongono a fare il male. Il Giona scontento e irritato è un uomo dominato dal peccato. Giona 4,9. Il diavolo lancia i suoi carboni della passione e della scontentezza e poi soffia per fare divampare il fuoco. Oh, che nessuno di noi nutra questa vipera velenosa nel proprio seno. Che sia proprio questo versetto a produrre in noi pazienza. Tutte le cose operano al bene per quelle che amano Dio. Potremmo essere scontenti di ciò che opera per il nostro bene? Cioè, tu puoi essere scontento per qualcosa che Dio ha mandato nella tua vita? Che sta usando per il tuo vero bene? Oh, prego di no. Se una persona dovesse lanciare ad un amico una borsa piena di denaro e se nel lancio lo colpisse la testa e lo ferisse, Non credo che il beneficiario si dispiacerebbe troppo dell'incidente. Dopotutto, ha guadagnato una borsa piena di sonanti monete. Allo stesso modo, Dio può anche causarci qualche ferita mediante le afflizioni che ci manda, ma queste afflizioni momentanee ci procurano uno smisurato peso eterno di gloria. Potremmo essere scontenti? Vediamo che la scrittura si adempia in Salmo 73,1. Dio è buono verso Israele. Noi potremmo aggiungere: Dio è buono verso il suo popolo. Quando osserviamo le provvidenze avverse e scopriamo che Dio copre di cenere i credenti, abbeverandoli di assenzio, come leggiamo in Lamentazioni, generalmente siamo tentati a dubitare dell'amore di Dio e a considerare che Egli tratti duramente il suo popolo. Ma non è così. Dio è buono verso Israele, poiché Egli fa operare tutte le cose per il suo bene. Non è forse un Dio buono colui che opera per espellare il peccato e riempire di grazia i suoi figli? Cioè, non è una bontà di Dio che manda le prove, le sofferenze giuste per farti diventare più puro, facendoti vedere il tuo peccato? L'Apostolo spiega che, 1 Corinzi 11:32, quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non essere condannati con il mondo. La profondità dell'afflizione giova a salvarci dall'abisso della dannazione. Non permettiamoci mai di accusare Dio, piuttosto dichiariamolo sempre giusto in tutto ciò che fa per noi. Quando le nostre circostanze sono avverse, confessiamo con fede: Dio è buono e fa del bene, ed io accetto quello che stai facendo, oh Signore. Deduciamo anche che questa è la ragione per cui i santi devono sempre ringraziare Dio. Non è forse vero che in questo veniamo spesso meno? Preghiamo e supplichiamo molto il Signore, ma lo ringraziamo un po', troppo poco. L'Apostolo afferma in 1 Tessalonicesi 5, 18: in ogni cosa rendete grazie. Perché dovremmo farlo? Perché Dio fa operare al nostro bene ogni cosa. Noi ringraziamo il medico anche se ci proponi una medicina amara che ci fa star male, perché siamo certi che alla fine ci farà bene. Per noi è un'abitudine ringraziare tutte le persone che ci fanno qualche favore. Non saremo grati nei confronti di Dio che fa cooperare tutte le cose per il nostro bene? Molti ringraziano Dio solo quando ricevono da Lui. Giobbe, invece, lo fece quando gli sottrasse ogni cosa, perché sapeva che anche quello avrebbe operato per il suo bene. In Giobbe 1:21 leggiamo: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Nella Bibbia leggiamo dei santi con le arpe nelle loro mani, che è un emblema della lode. Nella vita, però, incontriamo molti cristiani con gli occhi pieni di lacrime e parole di rammarico. Sono pochi coloro che nell'afflizione suonano l'arpa che hanno nelle mani. Ricordiamoci che la gratitudine nell'afflizione è uno dei segni caratteristici di veri santi. Tutti gli uccelli cantano in primavera, ma ce ne sono alcuni che cantano anche nel gelo dell'inverno. Nella prosperità quasi tutti riescono ad apparire lieti e grati, ma il vero cristiano sarà tale anche nell'avversità. Un buon cristiano loderà Dio all'alba e al tramonto. Ognuno di noi può e deve cantare un salmo di ringraziamento, poiché tutte le cose cooperano al nostro bene. O fratelli, che ciascuno di noi lodi e benedica Dio maggiormente. Ringraziamolo perché ci aiuti sempre. Vogliamo essere un popolo che ringrazia. Se perfino le cose peggiori procurano del bene al credente, cosa operano le cose migliori per loro? Quanto più Cristo e lo Spirito ti recheranno abbondanza di benedizioni? Se la croce produce così tanto bene, cosa porterà la corona? Se grappoli tanto dolci maturano al Golgotha, quanto sarà la delizia dei frutti di Cana? Se c'è guarigione nelle acque di Mara, come sarà il vino del Regno dei Cieli? Se la verga di Dio ha l'estremità intinta nel miele, come sarà mai il suo scettro di oro? Se il pane dell'afflizione è così squisito, quale grazia recherà la manna nascosta? Cosa sarà mai l'ambrosio celeste? Se perfino le percosse di Dio servono per il nostro bene, quale effetto avrà il sorriso del suo volto? Se le tentazioni e le sofferenze devono essere occasioni per rallegrarci, quanto sarà grande la nostra gioia quando saremo nella gloria? Se perfino dal male si può trarre così tanto bene, cosa vedremo nel regno del bene dove non esisterà più il male? Se la misericordia di Dio che ci castiga è così grande, quanto lo sarà la sua misericordia che ci coronerà? Pertanto, confortatevi gli uni gli altri con queste parole. Confortatevi, parliamo insieme, ricordiamoci, abbiamo bisogno, dimentichiamo, fratelli e sorelle, dimentichiamo, restiamo spesso presi con i dolori e dimentichiamo le promesse. L'ultima inferenza è che se Dio fa operare tutte le cose per il nostro bene, allora è necessario e legittimo che tutto ciò che noi facciamo sia volto alla sua maggiore gloria. 1 Corinzi 10:31 dice: fate tutto alla gloria di Dio. Gli angeli glorificano Dio. Essi cantano in cori divini le sue lodi. Quanto più gli uomini dovranno glorificarlo, poiché egli ha fatto molto di più per loro che per gli angeli. Egli ci ha resi più gloriosi di loro e ha unito la nostra natura a quella divina. Cristo è morto per noi e non per gli angeli. Il Signore ci ha dato i suoi beni, non soltanto quelli della dispensa comune, ma di quella speciale che sono le benedizioni del patto. Ci ha dato il suo spirito, come in primo Giovanni. Egli si industria per il nostro benessere e ci fa del bene in tutto e per tutto. Ora, se Dio si adopera così per il nostro bene, noi non vivremo per la sua gloria? Domanda: come è possibile dire che noi dobbiamo glorificare Dio? Egli è infinito nelle sue perfezioni. Come potremo recargli gloria al punto di aumentare le eccellenze che già possiede? La risposta? È certamente vero che, in un certo senso, non potremo mai aggiungere nemmeno una briciola di gloria a quello che già appartiene a Dio. Ma c'è un senso evangelico in cui lo possiamo fare? Quando facciamo tutto ciò che è in nostro potere per santificare il nome di Dio, facendo in modo che anche altri nutrano pensieri reverenti e sublimi nei suoi confronti, il Signore gradisce, accetta e interpreta i nostri sforzi come azioni che lo glorificano. È proprio in questo senso che si dice di un uomo che disonora il nome di Dio, quando costui si comporta in modo che si parla male di lui. Ci sono tre modi in cui possiamo promuovere la gloria di Dio. Prima di tutto, quando nel cuore miriamo alla sua gloria, ossia quando il Signore è in cima ai nostri pensieri ed è il completamento di tutti i nostri scopi. Come tutti i fiumi si riversano nel mare e tutte le linee passano per il centro, così tutte le nostre azioni devono avere il loro fine in Dio e puntare a Lui. In secondo luogo, promuoviamo la gloria di Dio portando molto frutto. Giovanni 15:8 dice: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. L'improduttività disonora Dio. Dunque noi lo glorifichiamo quando cresciamo in bellezza come il giglio, in altezza come il cedro e quando siamo fruttuosi come le vite. Infine, per terzo, glorifichiamo il Signore quando gli rendiamo la lode e la gloria in tutto ciò che facciamo. In un eccellente discorso, il re di Svezia rivelò la sua umiltà, temendo che il popolo desse a lui la gloria che spetta a Dio solo, fece in modo di essere tolto dalla loro vista, prima che il suo discorso fosse concluso. Quando il bacco di seta ha compiuto il suo proprio lavoro, si nasconde nel bozzolo e non si vede più. Quando avremo compiuto tutto, meglio che potevamo, dobbiamo scomparire e dare a Dio tutta la gloria. L'Apostolo Paolo disse: ho faticato più di tutti loro. Qualunque potrebbe pensare che un tale espressione tradisce un po' di orgoglio, ma l'Apostolo si toglie la corona dal capo e la dipone ai piedi del trono della grazia, aggiungendo: non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Pare che l'imperatore Costantino fosse soluto scrivere il nome di Cristo sulla porta. Noi dobbiamo scriverlo su tutto ciò che compiamo. Sforziamoci a rendere il nome di Dio glorioso e rinomato. Se Dio cerca il nostro bene, noi cerchiamo la sua gloria. Se Egli fa in modo che tutte le cose tendano alla nostra edificazione, anche noi facciamo in modo che tutte le cose tendano alla sua esaltazione. E tutto ciò per il privilegio di cui parla il nostro testo. Fratelli e sorelle, il nostro Dio fa sì che tutte le cose coprano bene, perché Lui è il nostro Padre, Lui è il nostro marito, Cristo è lo sposo. Noi siamo figli amati da Dio e quindi vogliamo ricordare questo, vogliamo riposarci in questo, vogliamo gioire in questo e vogliamo ringraziare Dio per questo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Noi abbiamo sentito le verità profondissime. Io ti prego che non solo nei prossimi giorni, ma per tutto il cammino sulla terra, terremo ben presente nella mente la realtà, la verità meravigliosa, che tu, oh Signore, fai cooperare tutte le cose al nostro vero bene, se noi siamo veri figli tuoi. Aumenta la nostra fede, che possiamo riposarci in questa meravigliosa verità e vivere la tua gloria. Tu che gestisci tutto per il nostro vero bene, tu sei glorioso. Grazie che sei anche così pieno di grazia. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.